non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto. Cari amici, ben trovati per questa puntata estiva e caldissima di Non ci credo. Siamo in diretta dagli studi di Radio Cooperativa, almeno per chi ascolta la trasmissione del martedì sera. Oggi cominciamo con un argomento di cui mi sono occupato molte volte, i rifiuti tossici. Cercheremo di scoprire che fine fanno, dove vengono portati e magari anche da chi. Credo sia abbastanza chiaro il motivo per cui attorno a questo tipo di rifiuti si allarga come una enorme macchia la delinquenza e la criminalità organizzata. Va tuttavia sottolineato che non sono loro a produrre i rifiuti e non sono nemmeno loro a pagare per il servizio criminale. Loro sono gli esecutori e a noi interessano soprattutto i mandanti. Guardate che il nostro è uno strano paese e a volte si fa fatica a capire il senso di quello che viene detto. Abbiamo imparato che tutto il commercio è basato sul rapporto tra domanda e offerta. Più alta è la prima, più alta deve essere anche la seconda. Sembra una cosa ovvia. È lo spirito che ha guidato la società in cui viviamo, quella che ha eretto a totem il consumo sfrenato di tutto quello che può essere prodotto, soprattutto di quello che ci serve poco o che non ci serve affatto. Perché dunque dovrebbe essere diverso quando parliamo di malaffare? Perché ci sono tanti spacciatori in giro per il paese? Lo stanno visitando? Sono contenti di nascondersi negli angoli bui per non essere messi dentro? O rispondono semplicemente ad una logica di mercato? Vale lo stesso per la prostituzione. Davvero credete che le prostitute siano felici di starsene in mezzo a una strada di notte col rischio di venire brutalizzate? Ancora una volta sono là perché, come si dice, c'è mercato. Perché gli italiani, beh, non solo loro si intende, sono un popolo di tossici e puttanieri. Se non ci fossero, sarebbe la fine per lo spaccio e la prostituzione e per tutta la malavita che sta alle loro spalle. Volete fare del moralismo? Fatelo pure, ma chiedetevi chi sono i responsabili, tutti i responsabili, altrimenti i vostri discorsi sono inutili e senza molto senso. Dunque la malavita sguazza negli affari illeciti dei rifiuti tossici solo perché esiste una forte richiesta. Allora le domande alle quali dobbiamo rispondere sono due. Perché esiste questa domanda? E poi, chi la fa? Proverò a rispondere, ma prima ascoltiamo un po' di musica.
Trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri non hai, domani tutto ormai nelle tue mani, mani, grandi mani senza fine. Non importa della luna, non importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine.
Chiara Civello, una bravissima cantante jazz romana, in questo pezzo di storia della nostra musica senza fine di Gino Paoli. Qualcuno mi ha chiesto da dove arriva il materiale per una trasmissione come questa. Beh, questo è l'ultimo dei problemi, perché è sempre possibile trovare una commissione o parlamentare d'inchiesta oppure avviata da organizzazioni ambientaliste che ne parla. Ci sono siti specializzati che raccolgono i pochi articoli pubblicati magari da giornali locali di zone toccate da un problema specifico, che diventa la chiave per considerazioni più generali. Certo, ci vuole pazienza e un po' di tempo. Ad ogni modo, di materiale se ne trova sempre. Quello che mi preme sottolineare, come sempre in questa trasmissione, è che nessuno può giurare che quello che vi si dice sia la verità. Verità potete scriverla con la V maiuscola o minuscola, come vi pare. Io sono un cronista, registro i fatti, le dichiarazioni, le conclusioni di altri. A volte riferisco, come avverrà in questa trasmissione, i racconti di collaboratori di giustizia. Nessuno sa se i pentiti dicono il vero oppure no, ma si tratta sempre delle persone forse più informate dei fatti di tutte e quindi le loro storie meritano di essere ascoltate. Magari confrontandole poi con i risultati delle indagini, si riesce a capire quanto peso si può attribuire alle parole di questi personaggi che, è meglio ribadirlo, sono solitamente dei delinquenti, non raramente della peggior specie. È chiaro che eventuali miei commenti sono disgiunti dal resto e comunque il modo con il quale io monto la trasmissione lascia trasparire anche la mia posizione al riguardo. Ma tant'è, la comunicazione è fatta così, meglio non pensarci e andare avanti. Ci chiedevamo il perché del malaffare nei rifiuti tossici e pericolosi. Quando noi scendiamo di casa col nostro sacchetto da mettere nei cassonetti o quando mettiamo in strada il nostro bidoncino aspettando che il sistema porta a porta faccia il suo lavoro, stiamo buttando via dei rifiuti urbani. Si chiamano così anche se abitate in campagna e non vedete una città fino all'orizzonte. Non sono mai prodotti tossici o pericolosi, o almeno non dovrebbero esserlo, perché se avete in casa qualche strana sostanza non potete semplicemente prenderla e buttarla via. ci sono anche rifiuti speciali che possono essere pericolosi oppure no, ma allora seguono un iter differente dai precedenti. Per fare un esempio, i tubi al neon sono pericolosi, mentre la carta, anche se speciale, non lo è. Qui a noi interessano i rifiuti più pericolosi, quelli tossici, per i quali la legge prevede quanto segue, aperte virgolette. Ai sensi della normativa vigente, le tipologie di rifiuti sopra indicate non sono assimilabili ai rifiuti urbani e pertanto non possono essere destinati alle comuni discariche, ma devono essere gestiti in modo separato tramite operatori espressamente autorizzati dalle autorità competenti, siano essi società di trasporto o di smaltimento. Chiuse le virgolette, capito? È come se tu devi dipingere il soffitto della tua cucina. Un conto è se te lo fai da solo e un altro conto, nel senso proprio della spesa, conto, se chiami un'azienda. Ci vuole più denaro dunque per seguire tutte le norme nei dettagli. Sarebbe molto più semplice prendere la monnezza e interrarla da qualche parte o buttarla in mare o in un fiume o spedirla da qualche parte in uno dei paesi del terzo mondo. Tutte evenienze che non sono inventate da me, ma realmente accadute un sacco di volte. Dunque, l'occasione di rivolgersi al malaffare per smaltire rifiuti pericolosi è semplicemente legata ai soldi, quelli da guadagnare da parte dei delinquenti e quelli da risparmiare da parte di chi i rifiuti li vuole eliminare. E poi ci sono tutte quelle carte da compilare, di modo che le autorità sappiano quello che hai fatto e possano controllare che tutto si sia svolto secondo le regole. Dannata burocrazia, meglio inquinare un campo o un fiume. Qualcuno dirà tranquillamente: questa è roba da Terra dei Fuochi, da Camorra, da 'Ndrangheta, al limite da mafia, non ci riguarda. Beh, le cose non stanno sempre così, anzi, nel racconto che vi farò stasera, almeno per quello che ne sappiamo finora, la grande criminalità italiana c'entra solo marginalmente o, se preferite, in seconda battuta. Qui da noi le cose si sono fatte in casa usando tecniche, strategie, escamotage nostrani, usando la fantasia e la possibilità di accedere a cantieri e lavori. Forse per questo fino a poco fa i delinquenti coinvolti l'hanno sempre fatta franca, perché si tratta di centinaia di piccole e medie imprese che in questi anni hanno disseminato la nostra regione di materiali pericolosi, mescolandoli, o se preferite, nascondendoli, tra i rifiuti, per così dire, normali, come se fosse tutto in regola. Che la questione della gestione illegale dei rifiuti sia cosa ben conosciuta da tutti, ma proprio da tutti, perfino dai nostri rappresentanti in Parlamento, non è dato saperlo. Si sono costruite campagne elettorali sulle varie emergenze dei rifiuti, quella di Napoli, quella di Palermo, quella di Roma. Curiosamente, di volta in volta, ad accusare erano partiti diversi, sempre in competizione con quelli che, i cui rappresentanti, stavano governando gli enti locali interessati. La più clamorosa di tutte, lo ricorderete, ha riguardato Napoli e sono nate in quell'occasione due modi diversi di interpretare i fatti. Da un lato c'era chi sosteneva semplicemente che quei lazzaroni di Terroni non sapevano nemmeno portare i rifiuti ai cassonetti e lo facevano perché sono pigri. È scritto, dicevano, nel loro DNA. Gli altri cercavano di capire cosa si nascondeva dietro tutto questo. E allora ecco saltare fuori la camorra, le discariche abusive, i ricatti nei confronti delle società pubbliche chiamate a gestire la filiera e tutto il resto di quel mondo sommerso così schifoso perché appoggiato, direi quasi radicato profondamente, sulla salute dei cittadini. Si arrivava finalmente al 7 gennaio 2014 quando il Parlamento si dota di una commissione apposita, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sembra il titolo di un film di Lina Wertmüller, e sugli illeciti ambientali ad essi correlati. È presieduta da Alessandro Bratti, del Partito Democratico, e ha approvato finora molti documenti che analizzano la situazione di varie regioni d'Italia. Almeno quattro di questi riguardano il Veneto. Voglio chiarire che queste relazioni sono pubbliche e facilmente consultabili sul sito della Camera dei Deputati, cercando semplicemente il nome della commissione. Di questo parleremo dopo un'altra pausa musicale.
Permettete, signorina, vi dispiace se vi chiedo di ballare. Non c'è bimba più carina che mi possa questa sera far sognare. Siamo stretti tra la folla, come batte il vostro cuore sul mio cuore. C'è la luna sul mare, è un invito a passeggiare, non mi dite di no. Permettete, signorina, vi do il braccio ma voi datemi del tu. Ogni passo ci avvicina, ogni passo mi innamoro sempre più. Se vi chiedo di ballare, non c'è bimba più carina che mi possa questa sera far sognare. Siamo stretti tra la folla, come batte il vostro cuore sul mio cuore. E la luna piccolina fanno
lo swing di un grande, grandissimo Nicola Rigliano con questa Permettete, signorina. Torniamo ai nostri rifiuti. Esiste un corposo dossier di circa 450 pagine sulle ecomafie nel Veneto, anche se la dicitura ufficiale è sul ciclo dei rifiuti. Tutto parte dalla vicenda legata alla Valdastico Sud, quindi dobbiamo rimandare l'analisi del documento per capire cosa diavolo sia successo in quel tratto di autostrada. Sarà meglio chiarire subito che non tutte le pagine del dossier sono disponibili, dal momento che le indagini coinvolgono anche gli interessi della mafia, mi sembra abbastanza logico che almeno la parte più scottante venga secretata. Ma non c'è da preoccuparsi, basta il resto per farci venire la nausea e una gran rabbia. Valdastico è un comune del Vicentino, ma è anche il nome attribuito all'autostrada A31, gestito da una società mista pubblico-privata sotto la presidenza del sindaco di Verona. Il tratto congiunge Rovigo con Piovene Rocchette. La parte a nord della A4, cioè dell'autostrada che collega Brescia con Trieste, è stata completata già nel 1976. All'epoca la Valdastico veniva chiamata PRUB, una sigla che stava per Piccoli, Rumor, Bisaglia, che erano i tre potenti leader della Democrazia Cristiana, rispettivamente di Trento, di Vicenza e di Rovigo. A dire il vero, la A31 non ha mai toccato il suolo trentino e per arrivare nel Rodigino si è dovuta aspettare la delibera del Consiglio dei Ministri del 2002 e la successiva approvazione dell'ANAS del 13 maggio 2004. L'anno successivo arriva anche l'accordo tra le province e i 22 comuni interessati. Nel frattempo, tuttavia, un ricorso al TAR blocca i lavori e deve intervenire il Consiglio di Stato per permettere l'avanzamento degli stessi, vale a dire per permettere di completare quel troncone di circa 36 chilometri in direzione di Rovigo. Ci vogliono 10 anni perché si arrivi alla fine, un pezzetto alla volta. Alcuni tratti hanno avuto vita dura, come quello tra Noventa Vicentina e Agugliaro, per tutelare la visuale di Villa Saraceno, gestita da una società il cui presidente è niente meno che il principe Carlo del Galles, il figlio della regina Elisabetta II. Nel 2010 un cane di 2 anni muore dopo aver bevuto l'acqua di un canale vicino al cantiere dell'autostrada. Ora uno può pensare, cosa diavolo c'entra adesso questo fatto con i rifiuti? In effetti c'entra, perché quella morte è una morte strana. Si tratta di una intossicazione così potente da perforare l'intestino dell'animale. È un campanello d'allarme che induce a cominciare le indagini. Si scopre così che nei canali di irrigazione delle coltivazioni di Gran Turco è stato sversato del cromo. Dalle foto aeree della zona si nota la presenza di presunti scarti di fonderia che affiorano in alcune zone. Vengono fatte le analisi di routine ed ecco saltar fuori dal sottosuolo cianuro, arsenico, piombo, nel terreno con valori decisamente più elevati dei limiti di legge. Ma ci sono anche altri metalli come il nickel, il cobalto, il cadmio, il cromo, il mercurio e perfino dell'amianto. La questione finisce il 31 luglio 2012 alla Commissione europea. Il rischio naturalmente è la salute di migliaia di persone che potrebbero subire danni anche irreparabili e in qualche modo bisogna intervenire. Il 6 luglio del 2013 vengono iscritti nel registro degli indagati 27 persone per i reati di falso ideologico e traffico illegale dei rifiuti in forma organizzata. La Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia sostiene che nel solo tratto tra Agugliaro e Longare siano interrati oltre 150.000 metri cubi di rifiuti nocivi. A dire il vero, secondo altre fonti, ad esempio secondo i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, un fatto analogo investirebbe anche la famigerata pedemontana, di cui qui a Radio Cooperativa si è parlato un'infinità di volte, soprattutto nelle trasmissioni di Albino Bizzotto. Tra il materiale utilizzato per le pavimentazioni non solo delle strade venete, ma anche in regioni limitrofe, c'è anche il residuo della combustione dei rifiuti negli inceneritori, dove finisce davvero di tutto. Ci sono state anche recentemente interrogazioni parlamentari perché si controlli se davvero l'inertizzazione di quei composti sia innocua, cioè dei composti che escono dopo che sono stati bruciati nell'inceneritore, oppure se non si debba ricorrere perlomeno al principio di precauzione e vederci un po' più chiaro. Ma il caso della Valdastico Sud è un coperchio che viene tolto da una pentola in cui ribolle violento il malaffare in questo settore. La Commissione bicamerale sulle ecomafie nel Veneto dedica ben 440 pagine, come detto, alle malefatte nostrane. Prima di inoltrarci nella questione, va sottolineato come non si debba pensare che siamo la feccia d'Italia. Il Veneto ha le sue eccellenze, anche se non soprattutto, proprio nella gestione dei rifiuti, con un gran numero di paesi, le citavano meno bene, che presentano percentuali di raccolta differenziata e di riciclo straordinari. Si tratta dunque di analizzare le cose come ci vengono proposte, senza generalizzare, ma cercando al contrario di individuare i punti dolenti per capire meglio. Torniamo allora al dossier della Commissione bicamerale. Quello che emerge dalla sua lettura è che, nel caso della Valdastico Sud, tutti i fornitori agivano nell'illegalità, chi più chi meno, senza che ci fosse un disegno o una sinergia, cioè che si mettessero d'accordo, senza un'associazione per delinquere, ma solo un sistema criminoso diffuso. Giovanni Zorzi, sostituto procuratore della Repubblica di Venezia, che lavora proprio in questo settore nella direzione antimafia, è convinto che non ci siano dietro queste porcherie organizzazioni criminali mafiose, ma che si tratti semplicemente di un modo di operare di aziende medie e piccole che puntano, come dicevo prima, a ricavare un utile da queste azioni o quantomeno a risparmiare da queste azioni. Ed in effetti nella relazione viene scritto, aperte virgolette, di norma il fenomeno tipico del Veneto è quello di un'impresa regolarmente autorizzata, la quale in violazione delle autorizzazioni dell'AIA, che è l'autorizzazione integrata ambientale, normalmente concesse per la gestione di particolari rifiuti non pericolosi, adotta viceversa una serie di comportamenti devianti rispetto alla struttura normativa e alle prescrizioni fissate in sede amministrativa. Accade cioè che l'impresa riceva rifiuti anche pericolosi, comunque non compresi nel codice CER, Catalogo Europeo dei Rifiuti, per cui è stata autorizzata, e provveda alla loro successiva miscelazione con i rifiuti per cui è autorizzata, come si è verificato in pressoché tutti i casi di gestione illecita di rifiuti sottoposti all'esame della commissione di inchiesta. Chiariremo meglio questo passaggio tra poco, ma se la violazione è così frequente come dice la commissione ed è così grave, come mai nessuno si è accorto di niente per così tanto tempo? La tecnica usata per aggirare la legge si chiama giro di bolla e cercheremo di capire meglio di cosa si tratta dopo un'altra pausa musicale.
Difendi questo amore, questo meraviglioso dolore che ti chiama e che hai chiamato con la voglia cieca di imparare. Difendi con fierezza perché non potranno capire un pensiero che si evolve senza fine fino a non sapere. È un attimo, è adesso, e la notte tocca il fondo. Apre un cuore che ha innalzato muri, sbriciola le maschere del mondo. Ascolta quei silenzi senza progetti nel petto, come una storia raccontata a pezzi che non ha lasciato tracce di sé. E non ci sono regole sotto questo cielo aperto, e non ci sono favole da buttare nel deserto. L'armonia dell'errore del perfetto, dei contrasti sul tuo volto. Dopo il temporale esiste solo il giusto che è tuo, il tuo cercare. E se gridi e non capisci, difendi il suo valore. Io so che non ci sono regole sotto questo cielo aperto, e non ci sono favole da buttare nel deserto. È l'ordine, è l'armonia dell'errore del perfetto, dei contrasti sul tuo volto. Il tuo volto io lo conosco bene, conosco i segni addosso, li ho già visti e lasciati volte su di me. Difendi questo amore anche se dovesse finire, perché a volte è il solo modo di portarlo dentro e non morire.
Rossana Casale, difendi questo amore. Facciamo un po' di chiarezza su quello che abbiamo letto prima di ascoltare questa canzone. Nel 2000 l'Unione Europea cataloga tutti i rifiuti assegnando a ciascuna tipologia un codice inserito in un catalogo europeo dei rifiuti che in sigla è appunto CER. Ci sono 839 codici CER diventati 842 tre anni fa perché ne sono stati aggiunti tre di nuovi per tre nuove tipologie. La decisione è stata recepita poi anche dall'Italia nel 2002, ma la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è solo di 4 anni più tardi. Si tratta di 3 gruppi di 2 cifre, non so, per esempio 01, 07, 32. Le prime 2 indicano il capitolo. Per fare un esempio, il capitolo 04 si occupa dei rifiuti della produzione conciaria e tessile. Il capitolo 20 sono invece quelli dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e così via. Le altre cifre scendono sempre più nei dettagli. Il secondo gruppo individua, per esempio, il sistema di produzione. Tutti i rifiuti CER si dividono in pericolosi e non pericolosi. Detto questo, quando un'azienda si reca al centro di stoccaggio, qualunque esso sia, deve accompagnare il materiale con una certificazione in cui compaia il codice CER. La falsificazione di questo codice è ovviamente un reato, perché in questo modo è possibile avviare a smaltimento sostanze pericolose facendo figurare che non lo sono affatto. Immaginate di dover smaltire un certo tipo di rifiuti pericolosi con un codice CER ben definito. Il trucco è quello di dichiarare che si tratta di una miscela di rifiuti non meglio identificati. E a questo proposito la Commissione scrive, virgolette, il trasporto di un miscuglio di rifiuti è più difficile da controllare e contestare, atteso che le caratteristiche del miscuglio sono piuttosto indeterminate e più difficili da definire e da caratterizzare mediante un'analisi rispetto al rifiuto singolo derivante da un processo produttivo conosciuto, sicché si comprende facilmente come, in occasione di un trasporto di miscele di rifiuti, sia più facile trovare giustificazioni, spiegazioni e risposte agli eventuali rilievi che vengono mossi dagli organi di controllo. Chiuse le virgolette. Insomma, è molto più semplice, usando questi miscugli, farla franca in barba alle normative. Secondo un documento dei carabinieri, che spiega le malefatte ma anche le strategie che loro adottano per fermarle, nelle varie fasi possono entrare anche false analisi chimiche, quindi con dei centri pagati per fare appunto questo, e poi la connivenza di trasportatori o di società di trasporto. Non si esclude che, oltre alle discariche, questi rifiuti finiscono un po' dappertutto, in zone agricole o appunto nei cantieri di strade e di autostrade. Il giro bolla, oltre a rendere conforme alla normativa le schifezze, allo scopo anche di velocizzare notevolmente le pratiche di smaltimento, e questo comporta un risparmio nell'uso ad esempio dei mezzi di trasporto, ma anche nella paga dovuta alla maestranza, alle maestranze che devono stare meno sul terreno. Quindi più veloce è il giro, più alto è il profitto dell'impresa, e quindi il giro bolla diventa fondamentale. Le autorità, i carabinieri del NOE su tutti, sanno perfettamente che i fatti accadono e quali sono le modalità truffaldine, ma c'è un ma, anzi direi che ce ne sono diversi. Il primo è che le forze del NOE veneziano sono limitatissime, poche persone per tutta la regione, dove ci sono 1500 impianti di trattamento. Diventa quindi impossibile controllarli tutti. Troppo pochi controllori di fronte a troppi possibili delinquenti. Il secondo ma riguarda le leggi italiane. Leggo ancora dalla relazione della Commissione, aperte virgolette. Quando il controllo trova qualcosa che non va, vi è il procedimento penale, ma l'imprenditore e il difensore che lo assiste sanno benissimo che il reato contravvenzionale si prescrive velocemente, cioè arriva presto a prescrizione, e che la materia è molto tecnica e di difficile accertamento, sicché si può sempre contrapporre una buona consulenza di parte alla perizia d'ufficio, con la conseguenza che diventa molto più conveniente operare in modo illecito piuttosto che rispettare la norma. Soltanto quando interviene il sequestro dell'azienda, l'assetto economico viene turbato radicalmente. Chiuse le virgolette. Capito? In pratica, nella maggior parte dei casi, le malefatte in questo settore godono di una specie di immunità. E cosa succede quando capita che si riesca a far condannare un'azienda che si è comportata in modo irregolare, sversando rifiuti tossici dove non poteva? Di solito, una parte della condanna è l'obbligo di bonificare i terreni inquinati da parte delle piccole e medie aziende coinvolte. A questo punto scatta un altro classico. I titolari diventano nullatenenti, falliscono, e il risultato è che le spese per quelle bonifiche finiscono a carico dello Stato, cioè dei cittadini per bene. Questi dunque sono mazziati due volte, una per dover vivere in un ambiente pericoloso per la propria salute e un'altra per dover sostenere le spese del recupero ambientale. Purtroppo sembra che al peggio non ci sia mai fine e continuando l'analisi della relazione della commissione d'inchiesta si scopre dell'altro ancora. Manovre ancora più subdole che fanno salire la rabbia e lo sdegno. Sappiamo tutti che lo smaltimento dei rifiuti ha due canali, quello della loro eliminazione, ad esempio in discarica e negli inceneritori, e quello del loro recupero nei centri predisposti. In quest'ultimo caso uno degli strumenti a monte dell'operazione è la raccolta differenziata. Ora, immaginate che in una montagna di rifiuti recuperabili vengano inserite quantità non enormi, abbastanza piccole, di rifiuti che non lo sono, quindi pericolosi, tossici, mescolandoli bene di modo che risulti estremamente complicato individuarli. Uno dei settori più semplici da gestire in questo senso è quello delle costruzioni. Secondo la Commissione, proprio qui avvengono i reati più frequenti, considerando, cito tra virgolette, gli ingenti quantitativi di aggregati riciclati impiegati nei cantieri delle grandi opere o comunque prodotti in filiere che presentano tali criticità, come per l'autostrada Valdastico. Chiuse le virgolette. Oltre alla presenza di inquinanti nei rifiuti riciclabili e addirittura riciclati, o come spesso vengono chiamati nelle materie prime e seconde, che quindi noi troviamo nelle costruzioni che ci sono adesso, c'è un altro sistema, continua la Commissione, che è quello di inventare dei nomi fittizi per queste sostanze, RILCEM, CONGLOGEM o CONCRETE GREEN, che sono stati distribuiti sul territorio nazionale o destinati a paesi extracomunitari come la Cina, l'India e la Malesia. Parliamo di uno smaltimento illecito di rifiuti industriali nel territorio regionale per centinaia di migliaia di tonnellate. Di fronte a queste notizie, la domanda che il cittadino fa è sempre la stessa. Chi sono questi delinquenti? Fateci i nomi, che almeno sappiamo chi danneggia la nostra terra e la nostra salute. Ne parleremo tra poco. Intanto, tuttavia, completo l'analisi del documento della Commissione bicamerale che aggiunge quanto segue. Tra i produttori di rifiuti, pericolosi e non, poi smaltiti illecitamente, ci sono società pubbliche e private di dimensioni nazionali e internazionali. La relazione cita la centrale termoelettrica Enel di Fusina, Endesa Italia, con le sue centrali termoelettriche di Ostiglia, Tavazzano, Monfalcone, la Fincantieri, con l'impianto di Fossò, l'acciaieria Servola di Trieste, la filiale di Venezia Mestre della Gondran, e poi le moltissime aziende piccole e medie che seguono la strada dell'illegalità diffusa, in un contesto, conclude la Commissione, di assoluta quanto apparente normalità. Che tristezza.
Un'altra volta bionda, la serata sta finendo e servi la mia birra dietro il bar. Negroni, whisky, coco, un campanino con la soda e il ghiaccio figo rusco, c'è da cambiare pure il fusto. E il cliente già servito e la cassa ha registrato l'ultimo drink all'avocado. Ma se passasse così in fretta come ora che è finita questa serata maledetta, 50.000 lire un altro giorno da finire tra negroni, whisky, trucco, un arghile con il tabacco, qualche pizzo nel cappotto per finire sotto il letto, ma ti ricordi che hai servito dietro il bar? Scime, Bacardi, Jamaica, Rum, White Lady, Backspin, Tequila, Boom, Boom, Dredging, Charenton, Furos, Bourbon, Sono state storie interessanti di risate in mezzo ai denti di amori messi sotto spirito affogato. Di vecchi camionisti, un po' rivisti, un po' alcolisti, con la moglie lasciata a casa ad ingrassare. Avventurieri di frontiera che non sanno passare il sabato sera senza finire ad ubriacarsi dentro un bar. Che strana razza, e poi il cliente, c'è quello bello intelligente, c'è il casinaro l'invadente. Ma c'è chi ascolta trasognato, c'è chi urla e sta sbracato, c'è chi la donna se l'è intorta, c'è chi gli fa la mano morta, ma il cliente più divino, il più richiesto ed invitante, quello che offre, paga tutti e fa il brillante. Scime, bagarre, c'è mai cambù. Wild lady, backspeed, tequila, boom, boom. Dredging, Chiron Dawn, for us Bourbon. Denaro perché la roba costa caro, ma l'arte cosa sacra e seria da salvare. Per 100 sacchi alla serata facciamo una vita sregolata, ma il grande mito ci ha fregato che sei un eroe se sei suonato. E per ultima la strofa più dolente, quella hai messo l'esercente a dietro il banco nell'ufficio intellettuale, ben vestito, lui guadagna sempre poco, tasse, IVA, forniture, mamma mia quante paure, con gli incassi son dolori per pagare i suonatori, pagare i suonatori. Scime, Bacardi, Jamaica, boom. White leather, black speed, tequila, boom, boom. Dredging, Chiron Dome, for us, Bourbon.
Vinicio Caposela, all'1.35 circa, un altro swing molto bello. Voglio raccontarvi adesso una vicenda accaduta qui vicino, in provincia di Rovigo, e ancora non arrivata alla conclusione. Prendetela come esempio del malaffare diffuso di cui ho parlato finora, non è certo l'unica. Ad Adria c'è un'azienda che si chiama Coimpo, o Coimpo che dir si voglia. Si occupa del trattamento di rifiuti anche speciali, soprattutto fanghi da depurazione di cantiere. Il 22 settembre del 2014, in pochi minuti, quattro vite vengono stroncate dalle esalazioni provocate, secondo la ricostruzione della procura, da una nube tossica sviluppatasi trattando una vasca di fanghi da depurazione con dell'acido. Anche se l'interesse di questa puntata è rivolto ai rifiuti, questa vicenda è importante e ci spiega molto di come vanno le cose nel nostro paese. Non prendetela come qualcosa di anormale o di distante dalle abitudini, perché di casi come questo ce ne sono stati e non pochi. E poi qualche minuto alla morte di queste persone va doverosamente dedicato. Giuseppe Baldan, 48 anni all'epoca del decesso, è l'autista del camion che trasporta l'acido per trattare i fianghi. È il primo ad accasciarsi a fianco dell'automezzo. Nicolò Bellato, di 28 anni, e Marco Berti, di 47, corrono in suo aiuto, lo caricano su un pick-up per portarlo in salvo, ma sono meno veloci delle esalazioni. Paolo Valesella, 53 anni, lavora poco più in là e viene raggiunto dalle esalazioni qualche attimo dopo. Altri operai dell'azienda avranno problemi di salute. Le indagini sono condotte dal sostituto procuratore Sabrina Sgrò, che notifica nel giugno del 2015 a 8 persone l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio colposo, pur con ruoli diversi, più o meno gravi, nella vicenda. Tra essi ci sono anche i rappresentanti legali dell'azienda, Giovanni Pagnin e la figlia Alessia. Altri indagati sono Mariano e Martino Fornaciari, Felicino e Federico del Carlo, tutti di Lucca, e Alessandro Salutini di Pisa, e il legale rappresentante della ditta dalla quale risultava dipendente l'autotrasportatore deceduto. Il procuratore punta il dito sui sistemi di produzione che non seguono le norme di sicurezza e aggiunge: come mai, per fare un esempio, gli operai non indossavano mascherine protettive? Del fatto si è interessata anche la commissione sul ciclo dei rifiuti, quella presieduta dal deputato Bratti, di cui ho detto all'inizio. Una delegazione di deputati e senatori si è presa la briga di salire da Roma ad Adria per capire cosa diavolo stava succedendo. Nel marzo di quest'anno un nuovo colpo di scena. Il giudice per le indagini preliminari, Silvia Varotto, decide che, oltre al processo per omicidio colposo, ce ne sarà un secondo per la cosiddetta responsabilità amministrativa, che vede imputate soltanto le aziende coinvolte. Il plurale è d'obbligo perché all'interno della COIMPO agisce la Agri Biofert, che ha in gestione una parte degli impianti, tra i quali anche la famosa vasca della morte. In questo stesso periodo c'è un'inchiesta della Guardia di Finanza di Firenze. Ora qualcuno potrà chiedersi cosa c'entri Firenze con Adria. Un po' di pazienza e vedrete che c'entra. Purtroppo c'entra tantissimo. Le Fiamme Gialle, siamo all'inizio di settembre del 2016, eseguono 6 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti imprenditori. Altri 8 subiscono misure meno pesanti, come il divieto a continuare a gestire le rispettive società. L'accusa è di aver smaltito in modo illecito migliaia di tonnellate di rifiuti. Nella vicenda entrano 3 regioni, la Toscana, il Veneto e la Campania, con il coinvolgimento della Camorra, del clan dei Casalesi e della Cosca Belforte. L'organizzazione criminale operava principalmente nelle province di Pistoia, Lucca e Pisa, smaltendo, secondo i dati forniti degli inquirenti, qualcosa come 80.000 tonnellate di fanghi nocivi nelle aziende agricole, cioè nelle aziende che producono cibo. I danni ambientali documentati dalla Guardia di Finanza e i rischi per la salute dei cittadini sono estremamente gravi. Basta pensare che sopra i fanghi tossici cresce il grano col quale si fanno i panini che arrivano sulla nostra tavola. E in questa inchiesta entrano anche i nomi dei 2 rappresentanti della COIMPO, padre e figlia Pagnin. Cos'è successo nel frattempo? Che è intervenuta, come detto, la Commissione Antimafia di Venezia, chiedendo che i 2 non siano rilasciati fino al termine del processo. A metà giugno di quest'anno, poco più di un mese fa, la Cassazione ha confermato i domiciliari per i Pagnin. In effetti, oltre alla questione per così dire morale, c'è anche quella dell'incasso illecito dei Pagnin, che secondo la Guardia di Finanza si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro. Il ricorso presentato segue proprio l'iter raccontato dalla Commissione Antimafia: vizi di forma, dichiarazione che i fanghi erano in regola, ma se erano in regola, perché buttarli nei campi di grano invece che in una discarica autorizzata? Insomma, una storia emblematica nella quale entra in gioco quel modus operandi di cui ho parlato nel corso di questa puntata. Una sorta di tanto lo fanno tutti, perché prendersela proprio con me? E, precisa come un orologio svizzero, arriva anche la beffa, perché quando accadono questi fatti occorre poi ripristinare il territorio. Nel caso della COIMPO bisognava sistemare le vasche, ripulirle e renderle inoffensive per il futuro. La legge, come sappiamo, prevede che siano i responsabili della società a provvedervi. Loro solitamente hanno, per questi fatti così gravi, ricche polizze assicurative, per cui alla fine non si fa male nessuno, almeno per quanto riguarda i soldi. Ma al 31 maggio di quest'anno le vasche sono ancora là, nessuno le ha svuotate, nonostante le richieste della provincia di Rovigo. E poi c'è un'osservazione dell'ARPAV, l'ente regionale preposto al controllo ambientale, che sostiene che quelle vasche sono là ferme, ma che nessuno le sorveglia. Ma la beffa più grande riguarda la polizza assicurativa. Non ci sarebbero infatti polizze assicurative a favore della provincia in corso di validità, dal momento che la compagnia con la quale COIMPO aveva stretto accordi in questo senso nel frattempo è fallita. Un requisito fondamentale per le autorizzazioni. Come dire, senza questo requisito è difficile anche pensare alla possibilità di girare le autorizzazioni ad un'altra azienda che possa riprendere i lavori, sistemare le vasche e quant'altro. Questa azienda, tra l'altro, era già stata individuata nella Demetra Ferte. Insomma, un bel casino. Lo scenario, come si capisce, è complicato. Così il dirigente della provincia di Rovigo, Venni Bellonzi, impone una serie di operazioni urgenti a Coimpo e Agribiofert: avviare le pratiche di svuotamento delle vasche, che devono partire entro 30 giorni dalla notifica e concludersi entro 90 dall'avvio, ed inoltre ripristinare immediatamente la sorveglianza del sito. A metà giugno, un'assemblea molto partecipata ad Adria, da parte anche dei cittadini, fa il punto della situazione. Emergono forti perplessità sulla ripresa dei lavori di un'azienda nella quale si sono registrati 4 morti e che è indagata per reati contro la salute dei cittadini. Anche se la nuova proprietà ovviamente non ha niente da spartire con la vecchia gestione. Il comune di Adria inoltre fa sapere di non avere alcuna intenzione di pagare eventuali costi di bonifica che spettano, secondo l'amministrazione comunale, alla provincia. È triste, si sa, constatare che chiunque dei due paghi userà comunque i soldi della collettività e quindi di quei cittadini che sono i danneggiati da questi fatti. Dovrebbe farlo la Coimpo, dicono tutti, e la provincia, piuttosto arrabbiata, blocca tutto. Nessuna voltura, nessuna nuova azienda, prima si bonifica. È il 19 luglio quando tutto questo accade ed è lo stesso giorno in cui Coimpo si rivolge al TAR, impugnando l'ordinanza della provincia e anche la decadenza del passaggio di autorizzazioni alla nuova proprietà. Lo so, sembra davvero una di quelle serie televisive con 20.000 puntate di cui non esiste mai una fine. Attualmente la provincia sta tentando di recuperare qualche soldo insinuandosi nei processi di fallimento della società di assicurazioni. Questa tuttavia appare essere una strada lunga e purtroppo con poche garanzie di successo anche a lungo termine. Ma noi dobbiamo solo registrare i fatti, non possiamo che aspettare per vedere come andrà a finire.
Attenzioni di quegli uomini golosi, vendo sguardi ed emozioni, so di vivere in simbiosi con gli applausi della gente che mi ascolta e non mi sente, coi giudizi e le paure di chi sa che sono pure un pago eccentrica e a volte forse un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima che vuol sentire di essere l'unica. Non seguo la moda e non sono consumista, non distingo una scoda da un appunto, da una fiesta corro anche se questo vento non mi porterà mai più in alto, perché vivo solo quando amo, rido, piango e canto.
Egocentrica, e a volte forse un po' lunatica.
che sapete perché sono qui davanti, non mi giudicate male perché i riflettori spenti sono fragile anche timida, ma non per questo stupida, e dopo il palcoscenico una vita vera ancora non ce l'ho.
Un'altra splendida voce jazz italiana, questa di Simona Molinari, con la sua canzone più conosciuta che è Egocentrica. Ora abbiamo fatto questo esempio della Coimpo. D'accordo, potete pensare che sia solo un caso isolato. Vediamo allora di leggere un po' di altre notizie registrate negli ultimi 10 mesi. Li prendo a caso cercando su Google, cosa che chiunque può fare. Sono solo degli esempi, ma per molti di essi si potrebbe raccontare una lunga storia come quella conclusa prima della canzone. Sottolineo che qui si parla spesso di inchieste, di indagini e quindi non di processi arrivati a sentenza. Registro semplicemente i fatti comunicati dalle questure e dalle procure di buona parte d'Italia. D'altra parte, se la magistratura e le forze dell'ordine si occupano così frequentemente di traffici illeciti nella gestione dei rifiuti, qualche motivo ci sarà pure, non credete? 28 ottobre 2016. È tutta siciliana, ma parte da Bergamo, l'inchiesta della procura di Caltanissetta su un traffico di rifiuti e mazzette per la bonifica della ex miniera di Pasquasia. 11 le misure di custodia cautelare eseguite dai carabinieri di Enna, di cui 3 in carcere, 5 ai domiciliari e le altre con obbligo di firma. L'appalto per i lavori di bonifica era stato vinto dalla società 1M di Medolago. Medolago è un comune in provincia di Bergamo. Il titolare, Pasquale Gattuso di Reggio Calabria, ma residente a Villa d'Adda, è tra gli indagati agli arresti domiciliari. Secondo le indagini, Gattuso avrebbe pagato una tangente da 120.000 euro per mettere le mani sull'appalto da 8 milioni di euro per la bonifica del sito minerario di Pasquasia. La presunta mazzetta sarebbe stata incassata da Diego Mammo Zagarella, responsabile unico dell'appalto, mascherata da consulenza mai effettuata per uno studio topografico affidata alla società di consulenze Archeo Ambiente. Contestati in particolare i reati di smaltimento di rifiuti tossici, peculato e varie ipotesi di falso, nonché per alcuni degli arrestati il concorso esterno in associazione mafiosa per aver agevolato Cosa Nostra con l'assunzione pilotata di lavoratori, ovvero favorendo l'impiego di ditte vicine alla stessa organizzazione criminale. Veniamo al 2017. 5 marzo, Caserta. Una tangente maggiore, per ottenere più requisiti e punteggio più elevato, da consegnare prima con un acconto e poi periodicamente per tenere in pugno la ditta di turno. Era questa la tecnica legata alla richiesta che veniva avanzata agli imprenditori che volevano aggiudicarsi l'appalto per la rimozione dei rifiuti solidi urbani nella città di Caserta. Da qui parte un'inchiesta che manda a processo 83 persone tra camorristi, imprenditori e dirigenti comunali. 15 marzo, Catania. L'ombra della mafia sulla discarica che ha accolto il polverino dell'Ilva a Siracusa. Rapporti con i clan catanesi, secondo le ipotesi della magistratura, e un'intesa con Gianfranco Cannova, funzionario regionale di primo piano, già accusato di corruzione nell'inchiesta sulla discarica di Motta Sant'Anastasia e Mauro Verace, già consulente della provincia di Siracusa per il caso Cisma, poi commissario ad acta della procedura di ampliamento e dirigente regionale del Dipartimento Acqua e Rifiuti. Insomma, uno veramente importante. A proposito, apro una piccola parentesi, su questo racconto che vi sto facendo si potrebbe veramente aprire un'intera trasmissione, perché gli intrighi sono pazzeschi. Comunque, andiamo avanti con la lettura dell'articolo. Sono 14 gli arrestati dell'operazione Piramide, portata avanti dai carabinieri dal gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata, che in sigla è il GICO, della Guardia di Finanza di Catania. Un'inchiesta in cui è stato fondamentale l'apporto del Nucleo Operativo Ecologico di Catania. Questa è davvero una storia intrigante che andrebbe raccontata, come dicevo prima, per filo e per segno, ma il tempo oggi non ce lo permette. 18 aprile. Il 31 marzo 2016 l'inchiesta, circa 60 gli indagati, porta agli arresti domiciliari 6 persone e al sequestro del centro Oli Eni di Viggiano, provincia di Potenza, chiuso oggi a titolo temporaneo dopo che le sue attività erano state nuovamente sospese 3 giorni fa, vi ricordo siamo il 18 di aprile, dalla giunta regionale lucana per inadempienze e ritardi nello smaltimento di sostanze inquinanti. 3 filoni d'indagine, il primo sullo smaltimento dei rifiuti prodotti nel centro Oli Eni di Viggiano, il secondo sui lavori per la realizzazione del centro Oli Total di Corleto Perticara, il terzo sul progetto di stoccaggio in Sicilia nel porto di Augusta, provincia di Siracusa, del greggio estratto in Basilicata. Quest'ultimo filone nei mesi scorsi è stato trasferito a Roma. Per gli indagati in tale ambito è stata poi disposta l'archiviazione. 7 giugno, Foggia. Rifiuti campani smaltiti illecitamente, 19 arresti. Traffico organizzato di rifiuti in concorso, corruzione, falso ideologico in atto pubblico, realizzazione e gestione di discarica abusiva. Sono queste le accuse mosse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari nei confronti di 19 persone arrestate all'alba di oggi. Questo è lo schema con cui si svolgeva l'attività delittuosa. I rifiuti, provenienti dalle province di Napoli e Caserta, venivano dapprima convogliati presso la Lufa Service con quantitativi assolutamente superiori rispetto a quanto consentito dall'autorizzazione provinciale, per essere successivamente smaltiti su terreni che venivano di fatto utilizzati come discariche nella disponibilità della stessa Lufa Service, ovvero di terzi rivelatisi talvolta soggetti compiacenti. Il totale del materiale illecitamente sversato dal 2010 al 2014 è stato quantificato nell'ambito di un range che raggiunge come previsione massima il quantitativo di circa 100.000 tonnellate. In connessione con questi illeciti sono state accertate ulteriori condotte delittuose, tra cui alcuni reati di falso ideologico, nonché alcuni episodi di corruzione. 13 luglio, Fulvio Roncari, amministratore delegato di A2A Ambiente e direttore di Aprica, è indagato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Brescia relativa al traffico di rifiuti speciali, che dal sud Italia, Napoli e Roma sono finiti anche nell'inceneritore bresciano tramite delle piccole società di intermediazione. Ma l'inchiesta affidata ai carabinieri del NOE di Brescia e Milano e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia è destinata ad estendersi anche all'Emilia-Romagna. Risultano indagati anche i vertici della Multiutility, HERA, che noi ben conosciamo, con accuse ben più gravi, tra cui l'associazione a delinquere. 22 luglio, l'altro giorno, a Novi Ligure c'è un'indagine avviata dalla Procura di Brescia sul traffico di rifiuti provenienti dalla Campania e smaltiti anche nelle piattaforme dell'Alessandrino. In manette è finito Giuseppe Esposito, capo impianto ARAL di Alessandria. Nel registro degli indagati ci sono anche i vertici delle SRT, Andrea Firpo, Carlo Cattaneo, rispettivamente direttore generale dell'azienda novese e direttore degli impianti di Tortona. La SRT è la società che gestisce la discarica di Novi. Potrei continuare a lungo, ma molto a lungo, sullo stesso tema e con lo stesso tenore. Lascio a voi trarre la conclusione che vi sembra più opportuna.
Via, via, viene via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, no. Via, via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, 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 I dream of you. Chips, chips, da-di-do-di-doo, chip-bom, chip-bom, da-di-do-di-doo, chip-bom, chip-bom, da-di-do-di-doo. Con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. Oh, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, wonderful.
La voce di Selena Galleri dei Jet Lag, un gruppo milanese che recupera vecchie canzoni come questa canzone di Paolo Conte, Via con me, e la rende una canzone jazz. In questa puntata di Non ci credo io ho utilizzato articoli del Mattino di Padova e lo farò anche per il prossimo pezzo, ringraziando la testata che ha seguito le vicende di cui stiamo parlando. La situazione così generalizzata nel nostro paese è figlia di una storia di malaffare e di coperture da parte delle autorità centrali e locali che hanno caratterizzato le tristi vicende negli anni passati. Da settembre racconterò alcuni dei grandi misteri che avvengono in quel periodo: le navi dei veleni, i morti ammazzati perché sapevano troppo, i coinvolgimenti di ministri, servizi segreti, società di gestione e quant'altro. Qui tuttavia non voglio lasciarvi senza un accenno a quello che siamo venuti a sapere dai cosiddetti collaboratori di giustizia, che noi bonaccioni chiamiamo semplicemente pentiti. Vorrei raccontarvi le vicenze di Nunzio Perrella, ex boss della Camorra, residente a Thiene, dove viene arrestato per traffico di droga nel 1992. La frase che usa è indicativa di quello di cui oggi abbiamo parlato. Dice a chi lo arresta: droga è la monnezza ad essere oro. Avevamo materiali vari e fusti pieni di olio esausto, racconta, stoccati in due aree, una dietro lo stadio e l'altro a Vicenza Est. Venivano usati per fare la pastina dei sottofondi stradali. Quando un giorno, invece dei soliti due o tre fusti, ne trova 300 quintali, 30 tonnellate. Sono troppe, e così gli viene ordinato di andare a smaltirli a Napoli. In fattura figuravano materiali per costruzioni edili. Quella volta la paga è di 50 milioni di lire. A sentire Perrella è così che comincia l'avvelenamento della Campania, partendo da Vicenza e dall'industria del Veneto. L'ex camorrista racconta tutto in un libro scritto col giornalista Paolo Coltro, Oltre Gomorra, I rifiuti d'Italia. Un libro che raccomando a chi mi segue se vuole saperne di più e se è capace di stare calmo senza dare di matto dopo la lettura. Nunzio Perrella negli anni Ottanta capisce tutto. Le aziende del nord usano il sud come una pattumiera, ma i soldi, tanti soldi, non entrano mai nelle casse della Camorra. Così impara l'arte, vi entra come imprenditore e poi si porta dietro tutta l'organizzazione. Dopo l'arresto comincia a collaborare e tira fuori dal cassetto tutto quello che sa, che è tanto, anzi è tantissimo. I sistemi per aggirare i controlli, il girobolla, i documenti falsificati dalle discariche ufficiali dove i tir non arrivano mai, la rete di connivenza della pubblica amministrazione centrale e periferica, i politici che fiancheggiano e vengono pagati profumatamente. Tutto documentato, nero su bianco. Un terremoto. Per la Camorra un grande passo avanti, fare un sacco di soldi senza la necessità di ammazzare qualcuno, perché i morti ci sono stati e sono stati tanti, ma sono venuti dopo, colpiti da linfomi, leucemie, tumori al fegato, provocati dalla montagna di rifiuti tossici finiti nei corsi d'acqua e nelle campagne. Bene, dice uno, allora tutto è finito là, il business maledetto si è arrestato. Purtroppo no. Nonostante alla direzione antimafia di Napoli siano stati consegnati i documenti contenenti nomi, cognomi e ruoli, l'inchiesta sbatte contro il muro della prescrizione, come troppe altre vicende italiane di quegli anni. E così i Chianese, i Cerci, i Bidognetti, i Vassallo e tutti gli altri la fanno franca e, per colmo di amara ironia, oggi gestiscono aziende che bonificano i siti che loro stessi hanno inquinato. E anche sulle bonifiche si potrebbe aprire un capitolo lunghissimo di intrecci strani, come ho fatto qualche tempo fa in una puntata di Non ci credo. La Terra dei Fuochi è figlia di queste vicende. Probabilmente, se l'antimafia avesse potuto incastrare i colpevoli, oggi non ne parleremo nemmeno. Poi avviene di peggio. Un uomo che sa tutto sui traffici illeciti viene abbandonato dallo Stato, viene tolto dal programma di protezione testimoni, non gli viene neppure assegnata una nuova identità. Ecco allora il libro di Paolo Coltro, che racconta ogni cosa con il rammarico che la magistratura si sia fermata a catturare i pesciolini più piccoli. Perrella dice: «In ore e ore di interrogatori ho indicato tutte le aziende coinvolte nel giro, tutte del nord, chi produceva, chi stoccava, chi affidava i rifiuti ai trasportatori. Nessuno li ha toccati. Erano troppo grossi? Forse è stata incapacità, forse è stata precisa volontà, con il risultato che il sistema si è perpetuato». L'ex boss va oltre e suggerisce anche una ricetta che è come scoprire che l'acqua è bagnata. Eccola questa ricetta, virgolette. Oggi chi produce rifiuti industriali paga una quota perché vengano smaltiti, il che significa che si deresponsabilizza, passa la mano e comincia la trafila dell'illegalità. Si dovrebbe dire, caro imprenditore, queste schifezze ti servono a produrre la tua ricchezza, ci devi pensare tu. Faccio un esempio macroscopico. Tutte le automobili rottamate dovrebbero tornare nelle fabbriche da dove sono uscite. Si recupera tutto il possibile, si ricicla e quel che resta va distrutto sotto la responsabilità del produttore. Impossibile? Basta cominciare. Adesso siamo curiosi di avere qualche indicazione su dove sono interrati nelle nostre zone i rifiuti. E allora ecco a spizzichi qualche informazione aggiuntiva sulle deposizioni di Petrella e sulla sua partecipazione ad una trasmissione di Rai 2. Sotto la Valdastico Sud, di cui abbiamo parlato all'inizio, sono finiti centinaia di migliaia di metri cubi di resti di fonderia non trattati. Durante la costruzione arrivavano anche 80 camion per notte provenienti da Arzignano. Rifiuti dello stesso genere sono stati trovati sotto la Transpolesana che incrocia la Valdastico Sud. L'impresa Mestrinaro ha dopato la terza corsia della A4 tra Quarto d'Altino e San Donà con 34.157, notate la precisione del numero, 34.157 tonnellate di scarti industriali non trattati. Stesso discorso per il parcheggio P5 dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, lastricato con più di 4.000 tonnellate di rifiuti tossici rifilati a Safe Engineering S.p.A. con pericolo delle persone, come certificano i NOE di Venezia. La ditta Mestrinaro è sotto processo. La SAVE ha semplicemente evitato il collaudo dell'opera per contenere il danno. C'è anche Fabio Fior, arrestato e condannato di recente con grande sconto della pena per aver accettato il rito abbreviato, ha avuto solo 4 anni. Fior, componente della commissione VIA, cioè di quella che stabilisce quanto grande o quanto piccolo è l'impatto ambientale di una certa opera, Fior dicevo che eseguiva accertamenti e collaudi dei quali ha beneficiato la Mestrinaro. Giancarlo Galan, altro galantuomo nostrano, l'aveva raccomandato come consulente nello scandalo dei rifiuti napoletani. Pensate un po', è come mettere un pedofilo a dirigere un asilo. E poi altre storie, le ascoltiamo brevemente dopo uno stacco musicale.
Scusi presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma penso al fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Poteva andarmi peggio, mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante. C'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire e forse un po' per celia abbiamo fatto l'Europa. Facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, io non mi sento italiano, io non mi sento. Io non mi sento, ma per fortuna lo sono.
E questo era Daniele Silvestri nell'interpretazione di una famosissima canzone di Giorgio Gaber. Io non mi sento italiano. Dicevo, altre storie ce ne sono. C'è quella di Franco Caccaro, titolare della TPA di Campo San Martino, ritenuto prestanome di Cipriano Chianese, re dei rifiuti di Caserta. Quella di Stefano Gavioli, che si trasferisce in Campania e poi in Calabria a stoccare rifiuti tossici con i noti sistemi, finendo arrestato. La sua vicenda ha contribuito a distruggere la banca del veneziano che gli prestava i soldi. L'elenco delle discariche abusive nel Veneto sembra quello del telefono. Schifezze sono sepolte nei campi del Veronese, a San Donà, sulle spiagge del comune Cavallino Treporti e ancora nel Trevigiano, spediti dalle concerie vicentine, abbandonati lungo il Brenta, Il compost, derivato dall'umido e venduto agli agricoltori come fertilizzante, proveniente da una ditta veronese che lo mescolava con fanghi di depurazione. Solo nel Veneto? Beh, certo che no. Petrella racconta a Rai 2: ho cominciato negli anni 60, ma sono stato subito chiaro. Io non faccio droga e omicidi, io faccio la monnezza, perché la monnezza è oro. Il business ha tariffe ben precise, come quando vai dal barbiere. In quel periodo, racconta il pentito, c'erano 10 lire al chilo per la camorra, 25 lire al chilo per la politica. Ho festeggiato, dice Perrella, 2 miliardi in contanti al ristorante una sera e ancora mi chiamano dopo anni e sono grandi industriali, non piccoli. Una zona particolarmente colpita è il Bresciano e, dice l'ex camorrista, una zona dove si possono trovare 7 discariche in un chilometro quadrato, un paese dove sono stati stoccati 13 milioni di metri cubi. La situazione è critica, non sappiamo cosa respiriamo e ormai sono arrivati alle falde acquifere. I paesi sono tutti là, Montichiari, Ospitaletto, Castagnato, Rovato, fino a Mantova siamo arrivati. L'intervistatore, che è della zona, chiede: ma a Montichiari i rifiuti dove? E risponde: dappertutto, tutte le cave che stanno lì, guarda, sono tutte piene, state peggio di noi, siete più rovinati di noi, peggio della terra dei fuochi. Possiamo forse consolarci col fatto che il Veneto non è un'eccezione? Con il fatto che queste cose sono accadute ovunque nel nostro paese e probabilmente ancora accadono? L'unico scopo al quale fino a questo momento è servita la Brebemi è stato interrare rifiuti. La Brebemi, Brescia, Bergamo, Milano, è la pedemontana lombarda. Quella veneta è in costruzione, lunga 90 chilometri, di cui molti in trincea. Perché dovrebbe sfuggire allo stesso trattamento? Chiudo questo discorso sulla Rifiuti Connection con alcune osservazioni che arrivano da un giornale molto serio, Il Sole 24 Ore, emanazione, come ben sappiamo, della Confindustria e quindi difficilmente catalogabile come un ecologista un pochino prevenuto. Secondo l'articolo del 9 maggio scorso, ripreso dallo stesso quotidiano anche un mese dopo, in Italia nei 2 anni precedenti ci sono stati circa 100 incendi a discarico aziende di rifiuti. Sembra di assistere ad una guerra dei rifiuti. Il conto della spesa è presto fatto. Nell'estate 2015, in 4 mesi, una 30 di impianti, nel 2016 una 20, 16 nei primi 5 mesi del 2017. E da questo sono esclusi i sabotaggi di minore entità che porterebbero il totale a cifre davvero molto grandi. Ci sono, è vero, state situazioni del tutto casuali, cortocircuito, innesco di reazioni chimiche dovute al tipo di materiale conservato nella struttura, ma spesso si tratta di veri atti dolosi con gli incendiari filmati dalle telecamere di sorveglianza. L'ultimo caso è di pochi giorni fa a Milano, in un sito di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, a seguito, a quanto pare, di alcune esplosioni. I carabinieri stanno indagando. È evidente che non possiamo trarre conclusioni da queste strane coincidenze, ma la puzza è tanta e non è quella dei rifiuti.
And create conversation. I was thinking of make some magic for you to love me as much as I do. One rainy night on a dark road, a strange guy reached me and yelled, "Hey, you! I have the solution to get you what you want, but you must sign this and I'll be your lord. I'm Lucifer, also known as the devil. Give me your sign and I'll vanish your day. Then you can get what you love and I'll be back. Don't you worry, I'll die."
E su queste note si chiude la puntata di Non ci credo di questo primo agosto. So che non è stata rilassante, ma il ruolo di questa trasmissione è quello di fornire notizie. Del resto uno può anche decidere che non gli interessa mettersi a fare qualcos'altro mentre sto qui a raccontarvi queste storie. Adesso ci prendiamo una pausa. La prossima puntata è prevista per Ferragosto e sarà una trasmissione leggera, divertente, nella quale non parleremo dei problemi che abbiamo oggi, ma di alcune celebri truffe avvenute nel corso dei secoli. Poi ci sentiremo ancora a fine mese, il 29 di agosto, prima di cominciare a settembre la nuova versione di Non ci credo, in cui appunto racconteremo i grandi misteri dell'Italia degli anni 70, 80 e 90. Se state seguendo la diretta del martedì, ricordate che tra pochi minuti in diretta andrà in onda una nuova puntata di Infinitamente Blues, una puntata dedicata tutta a musiche che hanno a che fare con viaggi, luoghi ai quali abbiamo cercato di abbinare delle canzoni, costruendo una scaletta che come sempre è molto bella e varia. Vi aspetto dunque alle 22.30 con Silvia e Adriano. Vi lascio con l'ottimo gruppo jazz greco, precisamente di Salonicco, Speakeasy Swing Band, la cui specialità è il recupero di vecchi brani degli anni 20 e 30, riarrangiati alla loro maniera. Il brano molto swing è Deal with the Devil, Scommessa col Diavolo. La voce è di Caterina Sisinni. Da Mario, il solito affettuoso saluto.